interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Quack, quack.
Come mai ha scelto di scrivere la storia inserendo parti dialogate, cioè parti in cui lei pone le domande ai Nayaku?
Perché ho sempre cercato, mentre scrivevo questa storia, di far capire qual era il suo pensiero e qual era il mio pensiero. Cioè, io ho scritto questa storia dicendo io, nel senso che mentre scrivevo io facevo finta di essere il mio protagonista, ma contemporaneamente lui era una persona vera che mi aveva raccontato quello che io stavo scrivendo e che poi avrebbe riletto quello che io stavo scrivendo, per cui non volevo poi che lui leggesse qualcosa con un personaggio che assomigliava molto a lui, ma che era un po' lui, un po' me, ok? Non so se mi sono spiegato, ed è, non è facile fare questa cosa, perché ovviamente se ero io a scrivere, poi le parole per dire le cose, per raccontare i pensieri, le riflessioni, i dialoghi, erano le mie parole, anche se, come dire, raccolte da lui, però da me trasformate. E quindi quei momenti lì sono dei momenti in cui io dico delle cose, che sono delle cose davvero mie, a cui io tenevo, e poi soprattutto sono una specie di pietra di inciampo del lettore che è costretto ad alzare gli occhi dal libro e rendersi conto che è una storia vera, perché essendo raccontata come un romanzo avevo poi un po' paura che si perdesse nella lettura la sensazione che tutto quello che stavo dicendo era davvero successo, e quindi inciampando in me e lui che parliamo, uno continuamente deve ricordarsi che quella storia lui, e Nayatollah, la sta raccontando a me.
Bene, grazie. Adesso Eleonora.
Nel libro Nel mare ci sono i coccodrilli, ha avuto successo, se lo aspettava? Ci sono state delle critiche?
Non ci sono state critiche, no. È un libro che è piaciuto molto a quasi tutti e tutte. Un libro anche molto intergenerazionale, nel senso che, insomma, dagli 11 anni in poi è un libro che si può leggere e che è piaciuto a molte ragazze, molte ragazze della vostra età, ma è piaciuto anche ai loro genitori, è piaciuto anche ai loro nonni. Alle volte incontro nonne che mi dicono: sai, l'ho letto perché me l'ha fatto leggere mio nipote oppure mia nipote, oppure ragazzi che mi dicono: sai, me l'ha fatto leggere mia nonna, cioè me l'ha dato lei dicendomi che forse mi piaceva. Quindi sì, ha avuto un grande successo, ha avuto una grande diffusione, è stato molto tradotto all'estero anche, quindi bello, una bella storia.
Caterina,
se potesse inserire una canzone di sottofondo alla narrazione di questo libro, quale sarebbe e perché?
Una canzone, forse no, non lo so, perché penserei di più a una colonna sonora proprio, ma una colonna sonora intesa come... Allora, sicuramente userei delle canzoni local, nel senso che a seconda dei paesi in cui lui gira, no, sceglierei delle musiche che raccontano quei luoghi, che tra l'altro è una cosa che io ho fatto un po' mentre stavo scrivendo, grazie a Spotify che ormai ci permette, no, di ascoltare qualunque cosa in qualunque momento. Forse nel 2008-2009 non c'era ancora Spotify, ma c'erano già dei servizi di streaming tipo Spotify, e andavo a sentirmi delle musiche tradizionali afghane, pakistane, iraniane, che sono super interessanti proprio per, no, gli strumenti che usano. Oppure ci sono molte, molte colonne sonore di film che poi mi sono, ascoltandole, no, mi è venuto in mente che si potevano utilizzare. Se dovessi scegliere una colonna sonora invece più contemporanea, mi piacerebbe lavorare proprio per contrasto, e quindi forse lavorerei magari con canzoni come quelle dei Radiohead, o di altri gruppi elettronici, di rock elettronico, proprio per creare un contrasto estetico tra la storia e la musica.
Grazie, adesso Davide.
Da piccolo lei voleva diventare proprio uno scrittore o aveva altri sogni nel cassetto, a parte quello di educatore, come ha detto prima?
Guarda, sì, volevo diventare uno scrittore, così come volevo diventare qualcuno che lavorasse con le storie e con l'arte. Ho sempre amato molto qualunque forma una storia potesse prendere, quindi amavo la musica, amavo il fumetto, amavo il teatro, amavo la fotografia. E da ragazzino ho fatto più o meno tutto questo. C'era un corso di teatro nel mio liceo che io ho frequentato per 3 anni. Suonavo la chitarra in un gruppo e provavo a comporre canzoni. Amavo il fumetto e provavo a disegnare, scopiazzando malamente i miei fumettisti preferiti. Quindi sì, esattamente quello che dici tu, cioè un lavoro che avesse a che fare con le persone, con le storie delle persone, quindi un lavoro nel sociale come l'educatore, oppure un lavoro a contatto con la narrazione e con l'arte.
Bene, infine a Benic.
E se lei oggi avesse l'opportunità di intervistare un'altra persona, chi le piacerebbe incontrare e perché?
Guarda, in questo momento sto facendo un lavoro di questo tipo. Sto lavorando con dei ragazzi e ragazze della vostra età, ma anche un po' più grandi di voi, quindi dei primi anni delle scuole superiori, che stanno mettendo in discussione la propria identità di genere. È un lavoro che sto facendo nel reparto di neuropsichiatria dell'età evolutiva dell'ospedale pediatrico della mia città. E sto parlando con loro, con le loro famiglie, con l'equipe che li segue in questo percorso di ricerca e di discussione, ed è super interessante perché l'identità di genere è una. Se dico identità di genere, sapete di cosa sto parlando? Maschile, femminile,
Sì.
ok, perfetto. Perché mi sembra una delle grandi rivoluzioni concettuali che le ultime 2 generazioni, quelle diciamo di chi è nato dagli anni 90 in poi, ha portato, ha condiviso con il resto del mondo. Ed è molto interessante ragionare su questo tema che semplicemente fino ad alcuni anni fa non era un tema, non che non ci fosse il problema di mettere in discussione, di chi metteva in discussione la propria identità di genere, chi viveva una condizione di varianza di genere, quindi magari era nato, no? Con un sesso assegnato alla nascita maschile, ma si sentiva ragazza o viceversa, o chi non si sentiva né ragazzo né ragazza e quindi non binario e quindi molto più fluido. Non che non ci fossero queste storie, ma non c'erano le parole per raccontarle. Ora ci sono e questo mi interessa molto e quindi sto lavorando proprio ascoltando queste storie. E tra l'altro uscirà il prossimo autunno un libro e un podcast esattamente su questo tema, quindi chi lo sa, magari potrebbe interessarvi poi buttarci un occhio.
Bene, grazie mille. Passiamo parola all'altra classe.
Allora, con i ragazzi della terza F, invece passiamo al lato oscuro della luna. Inizia a parlare Linda.
Perché ho voluto ambientare la storia durante la Guerra Fredda?
Allora, il lato oscuro della Luna, credo che lo sappiate già, ma ve lo dico in caso si fosse persa l'informazione, è il prequel di una saga che si chiama Berlin. Io e Marco Magnone, tra il 2015 e il 2018, abbiamo scritto 6 libri, una saga distopica, ambientata a Berlino negli anni 70, a Berlino Ovest negli anni 70, quindi la Berlino chiusa dentro il muro, nata nel 61 e nella realtà crollato nell'89. E nella nostra invenzione fantastica negli anni 70, luogo di una pandemia, di una epidemia, quindi abbiamo, come dire, incredibilmente evocato qualcosa che poi ci è capitato davvero, dove muoiono tutti gli adulti e ci sono soltanto ragazzi, ragazze, bambini, bambine tra gli 0 e i 18 anni che abitano Berlino Ovest. E poi, come dire, andiamo a raccontare anche che cosa succede ed è successo fuori da Berlino Ovest. Detto questo, nel primo libro c'erano due personaggi, Sven e Chloe, che in quel libro hanno 18-19 anni, che sono stati molto amati dai nostri lettori, e visto che noi lasciavamo intendere che loro si conoscessero, perché nel primo libro di Berlin Sven e Chloe sono antagonisti, nel senso che appartengono a due gruppi diversi di ragazzi e ragazze e sono un po' uno contro l'altro. Ma in quel libro lasciavamo intendere che loro in passato si erano già conosciuti e c'era anche stata un qualcosa tra di loro. E moltissimi lettori e lettrici ci hanno scritto dicendo: ma come mai? Ma cos'era successo? Ma perché si conoscevano? E allora io e Marco, stimolati dalle domande dei lettori e delle lettrici, ci siamo detti: ma perché non ci inventiamo una storia in cui raccontiamo come si sono incontrati Sven e Chloe? E quindi è nato Il lato oscuro della luna, che è ambientato quindi pochi anni prima rispetto alla storia di Berlin, è ambientato nel 74 e quindi in quel luogo incredibile che era la Germania degli anni 70, cioè soprattutto la Berlino degli anni 70, perché Berlino era una città incredibile, no? Come dire, con questo muro che divideva parte della città, Berlino Ovest divisa in tre aree di occupazione, era un luogo super avventuroso. Ecco perché abbiamo scelto quel posto lì.
Benissimo, grazie. E adesso Elvis. Buongiorno. Per il personaggio di Kurt si è ispirato ad un personaggio reale?
Non a uno, diciamo a tantissimi personaggi reali, a tantissimi ragazzi ventenni, trentenni che all'epoca facevano contrabbando tra Berlino Ovest e Berlino Est, quindi la Germania Est, perché Berlino era in mezzo alla Germania Est e Berlino Ovest era un'area di Berlino che era in mezzo alla Germania Est, che però apparteneva alla Germania Ovest. E quindi a Berlino Ovest, con i ponti aerei, arrivavano tutta una serie di oggetti, no? Anche di libero consumo, libri, jeans, alcol, che nella Germania Est erano proibiti perché c'era, okay, una sorta di non era una dittatura, però insomma era un governo sovietico molto, molto rigido, che aveva messo al bando tutto quello che era occidentale e che aveva, come dire così, un po' aria di lusso, no? E quindi c'erano questi ragazzi che contrabbandavano andando avanti e indietro. È una storia, ci sono molti libri che raccontano questa cosa qua, quindi insomma Kurt non è un personaggio particolare, ma è un tipo di personaggio che c'era all'epoca a Berlino.
Adesso una domanda di Gaia.
Perché ha scelto questo titolo e qual è la sua relazione con la copertina?
Allora, Il lato oscuro della luna anzitutto è la traduzione letterale di uno dei dischi più famosi usciti quell'anno, The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, che tra l'altro noi citiamo nel primo libro di Berlin come uno dei dischi preferiti di Chloe. E poi ovviamente è una metafora legata a quegli anni in cui il mondo era il mondo della guerra fredda, come voi giustamente mi stavate chiedendo, era un mondo diviso, no? Un mondo binario, come dire, c'era la parte luminosa e la parte oscura della società, e ovviamente la parte luminosa e la parte oscura si invertivano a seconda della posizione di chi stava guardando, quindi per il mondo sovietico la parte luminosa erano loro e l'Occidente era la parte oscura e viceversa per l'Occidente. La copertina solitamente la sceglie l'editore che la sottopone agli autori. Gli autori hanno un qualche diritto di veto, un lieve diritto di veto, nel senso che se proprio è bruttissima l'autore glielo dice: oh, guarda, è bruttissima, non voglio quella copertina sul mio libro. Però solitamente l'editore non fa copertine brutte, ovviamente, quindi a un certo punto ti viene sottoposta un disegno, magari due o tre bozzetti, tu magari scegli quello che ti piace di più, però ecco, la partecipazione dell'autore alle copertine è poca cosa.
E adesso viene Matteo. Perché hai impostato la storia secondo due punti di vista?
Perché l'abbiamo scritta in due ed era un modo divertente per scriverla. Berlin è scritto con un unico narratore e quindi io e Marco abbiamo dovuto inventarci un modo anche piuttosto complesso per scrivere insieme, nel senso che ovviamente lavoravamo insieme alla trama e poi uno dei due faceva una prima stesura del libro. E invece in questo caso, essendoci due personaggi, Sven e Chloe, ed essendo io e Marco in due, è stato comodo dire: allora decidiamo cosa succede, poi io faccio una voce e tu fai l'altra. E quindi abbiamo lavorato in questo modo qua. Chi ha fatto cosa è un mistero, nel senso che non ci interessa dire: ah, io ho fatto Chloe, io ho fatto Sven, anche perché poi comunque c'è stato un passaggio reciproco su tutto il materiale, quindi che è stato amalgamato da entrambi. Però una prima stesura del libro, come dire, della voce di Sven l'ha fatto uno di noi due, e una prima stesura della voce di Chloe l'ha fatto l'altro, ed è stato comodo così.
Una domanda di Tommaso. Buongiorno, come si scrive un libro domani e quanto tempo avete impiegato?
Beh, il tempo in questo caso è stato abbastanza veloce, avevamo ben in testa la storia, quindi un lavoro di, non lo so, 5-6 mesi più o meno, una cosa del genere. E come si scrive, appunto, come dicevo prima, dipende dal libro. Ci sono molti modi diversi per farlo. Il collettivo Wuming, ad esempio, che è un collettivo di autori italiano, scrive dividendosi il lavoro tra ricerca storica, dialoghi, e poi uno di loro che fa una prima stesura totale del libro, cioè quello a cui è più affidata proprio la scrittura, perché poi ovviamente il gesto di scrivere deve essere fatto da uno, non è che si può star lì a scrivere, no, in due o tre, io schiaccio le vocali, tu schiacci le consonanti, e quindi ci sono molti modi diversi. Io e Marco ne abbiamo sperimentati due in queste due esperienze, e anche nella serie Acqua Morta, che poi abbiamo fatto insieme dopo anche.
Grazie. L'ultima domanda con Alberto.
Buongiorno, qual è il suo personaggio preferito e perché? Quale invece le piace di meno?
Beh, mi piacciono tantissimo Sven e Chloe, ovviamente, Kurt tantissimo. Mi piace di meno, intendi, come dire, umanamente, cioè un personaggio in cui, che mi sta antipatico, diciamo così.
Sì.
Beh, in questo caso, come dire, sicuramente, ad esempio, c'è quel gruppo di colleghi di lavoro del padre di Chloe, no? Che si comportano in maniera molto, molto violenta, molto aggressiva nei confronti di Chloe, del padre. Sono dei bruttissimi personaggi quelli, forse sono in assoluto i personaggi peggiori della storia.
Bene, grazie mille anche da parte dei ragazzi di Terza F.
Grazie.
A nome di tutte le classi, davvero grazie, perché è stato un bel percorso, quello della lettura, ma poi anche quello dell'incontro con Fabio Geda. Ragazzi, noi lo sappiamo, uno degli attori più affermati proprio, e che sembrano così vicini al pubblico proprio dei ragazzi preadolescenti e adolescenti.
Interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Quack, quack.